Bene, 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 ci siamo. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Maracanà. Come sempre, un saluto da Marco Piccheri e Stefano Impallumeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
E allora, caro Stefano, con noi ci abbiamo una colonna nero-azzurra che spesso sta qui con noi. Mi fa molto piacere, dopo questa vittoria, perché così sentiamo anche un po' il suo pensiero, vado a dare il buon pomeriggio ad Antonio Paganin. Ciao Antonio!
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao,
buongiorno
Antonio,
ciao,
buon pomeriggio. Ciao.
Guarda che oggi hai sfiorato un collegamento col doppio Paganin, cioè, siamo andati vicinissimo, stava per venire anche Massimo, ma in viaggio da una parte all'altra non poteva e ci saluta, capito?
No, l'ho raccattato ieri al volo di ritorno dalla Lettonia, per cui ho detto mangia italiano e poi riparti velocemente.
Grande. Allora, e insieme a noi c'è misterone Gigi Cagni. Ciao mister, ben trovato.
Ciao,
buon pomeriggio.
Ciao, buona giornata.
Allora, ben trovateci Antonio Paganin con Stefano Impallumeni, mister, siamo qua insieme, facciamo una bella chiacchierata di calcio. Partendo dall'Inter, noi abbiamo già un po' introdotto con Stefano nell'apertura di Maracanà. Voglio sentire subito che cosa vi ha colpito maggiormente della partita di ieri dell'Inter. Parto da mister Cagni, mister.
Ma la personalità, la sicurezza. È una squadra che sa quello che fa contro chiunque, ormai ha un gioco consolidato, ha dei giocatori di qualità, ha una rosa di giocatori di qualità, perché l'Inter è l'unica squadra che ha 21 giocatori, 22. Basta vedere quando lui fa i cambi o fa, a seconda delle partite che vengono fatte, cambia le cose, in campo cambia poco. E quindi questa è la grande forza. E io non so se ti ricordi, all'inizio dell'anno l'avevo detto che era l'anno di conferma di Simone Inzaghi.
Sì.
Se vinceva lo scudetto era fra i top in Europa degli allenatori, e lo sta dimostrando. Lo merita questo premio, diciamo.
Mm-hmm. Quindi la personalità, vado da Antonio Paganin.
Qualità tecnica anche,
sì,
ho detto.
Sì, sì, sì.
Dei singoli.
Ma intanto saluto il mister, che è un piacere risentirlo, che è la cosa più importante indipendentemente da tutto. E ha fotografato bene il mister, ha detto quello che è l'Inter in questo momento. Una squadra che ha preso un percorso di autostima dalla scia della finale Champions dell'anno scorso e l'ha portata all'interno di questo campionato prima e in questa prima frazione di ottavi di finale. Non aveva un avversario facile, perché l'Inter ha reso semplice una partita molto 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 complicata. Abbiamo visto l'Atletico di che cosa è capace, anche se magari può sembrare che abbia prodotto meno della sua reale forza, ma è proprio perché l'Inter in questo momento sta bene dal punto di vista proprio calcistica, sta bene nell'autostima, sta bene nel momento in cui, come ha detto il mister, vanno a proporre dei cambi. Abbiamo visto ieri anche, pur perdendo un pezzo importante a fine del primo tempo come Thuram, come riescono ad assorbire un pacchetto importante come quello avanzato con l'ingresso di Arnautovic, che più sentivo magari fa storcere un po' il naso, però quando entri in un meccanismo che sa girare bene, che sa costruire bene, e tutto diventa più facile, anche magari su un giocatore che in questo momento hai più magari non può piacere, per cui penso che l'autostima e quello che l'ambiente trasmette, per ambiente intendo tutto, squadra, proprietà, tifosi, li stanno spingendo a fare qualcosa di importante. Non è una sorpresa, non è una sorpresa, perché è una squadra che era additata da tutti con i favori in campionato e per fare un percorso importante in Champions, però poi dopo riuscire a confermare quello che di buono dicono gli altri non è mai così semplice.
Allora, io voglio un attimo, approfitto della vostra presenza, Stefano, perché noi prima abbiamo aperto un po', voglio farvi vedere le schede dei tre difensori centrali, perché hanno fatto una partecipazione al gioco impressionante ieri. Parto da De Vrij, noi abbiamo la mappa, no? Così la spieghiamo anche a chi non è in questo momento davanti alla TV, ma che può sentirla attraverso la radio. Guarda nella mappa di movimento del difensore centrale, lui ha una spiccata intensità al centrocampo proprio. Le sto facendo vedere a te, no Stefano?
Sì.
Questa partecipazione notevole proprio al centrocampo.
Diciamo ieri che
partecipando molto
al
gioco.
Un Efraj diverso, insolito, più propositivo. E,
Guarda lì, la presenza...
Credo che sia tornato a grandi livelli, eh.
Sì.
Anche lui, prima che grande concentrazione, della qualità tecnica dei singoli, e Devrai certamente, se sta bene, sta a livello, insomma, magari alterne con Acerbi, ma insomma dietro sta benissimo l'Inter. E anche ieri su una spizzata di Lautaro, per poco non va in porta uno contro uno, insomma, ha avuto la possibilità anche di andare oltre. E anche questo non l'avevamo mai visto sotto questo
aspetto. E no, volevo chiederti, lui così, poi se vedi Pavard, mi dai anche un altro Pavard, così dopo lascio sia ad Antonio che al mister. Pavard pure, guarda quanto ha spinto tantissimo oltre praticamente, diciamo, la linea di centrocampo, quindi saliva tantissimo, stiamo parlando del cosiddetto braccetto, no? In gergo. E l'altro braccetto, che è Bastoni, vai a vedere, anche lui tantissimo si buttava dentro, c'è un settore di intensità.
Bastoni
molto,
non ci meraviglia tanto, neanche nuovo. Pavard, perché insomma Pavard nasce terzino, cioè, destro.
Una partecipazione dei tre centrali al gioco notevolissima.
No, ma quella c'è sempre stata, sta crescendo, ma come ha detto benissimo Cagni, personalità, sicurezza, gioco consolidato, rosa di qualità tecnica dei singoli. Io ci aggiungerei anche un'autovalutazione corretta, perché ho sentito Mkhitaryan a fine partita ha avuto una pausa di 3 secondi
sul ritorno.
E quindi immaginare anche che, nonostante una grandissima partita, tu possa lasciare la Champions League, e c'è questo rischio.
Mister, questa partecipazione dei difensori ieri è stata dovuta anche magari ad un sacrificio di Mkhitaryan e Çalhanoğlu, che si sono un po' più sacrificati?
Ma tu devi, se vinci, per vincere a livello anche europeo, non puoi avere i centrocampisti o giocatori di qualità che non si sacrificano anche nella fase difensiva. È il segreto delle squadre che vincono, perché devi partecipare a tutte e due le fasi, proprio perché incontri squadre molto forti. Però l'Atletico, devo dire che nel momento in cui è riuscito a fare per poco tempo il pressing, li ha messi in difficoltà, eh? Ma fare il pressing per tanto tempo in una partita, devi essere abituato, devi avere giocatori adatti, e quindi, ed è l'unico sistema secondo me per mettere in crisi una squadra come l'Inter, con giocatori forti, perché se tu hai una squadra normale e tu aggredisci l'Inter alto, sei morto, perché in contropiede ti massacra. E questa è la realtà dei fatti. E devo dire che, secondo me, per quello che ho visto ieri sera, l'Inter è più forte dell'Atletico. È più forte in questo senso, perché io ho visto un Atletico che ha delle qualità tecniche indiscutibili davanti, poi gli mancavano, che leggevo oggi che giocheranno i giocatori che non hanno giocato ieri subito, tipo Morata, e giocheranno al ritorno, no? Sembra che sia così. Ma io ho visto una squadra in grossa difficoltà, proprio in confusione in certe situazioni difensive. Questo ho visto, perché la verità è questa, Si può già finire 3-0.
Ma infatti l'ha detto, Simeone ha detto, abbiamo concesso tanto all'Inter. Lui l'ha detto.
Secondo tempo sì.
Sì, abbiamo concesso tanto. Abbiamo concesso tanto.
Però se tu concedi, vuol dire che le tue caratteristiche sono quelle. Io non ho visto dei difensori grandissima qualità come ce le ha l'Inter, sotto l'aspetto sia tattico, non metto quello tecnico individuale nella costruzione, non mi interessa. Ma in fase difensiva, proprio è determinante per i difensori, dal portiere ai difensori dell'Inter, chiunque giochi, sono più forti, Sono più forti. Poi,
sono d'accordo.
Qual è il vantaggio?
Però rischi di uscire, perché secondo me il ritorno sarà un'altra partita.
Certo che è un'altra partita, ma deve stare attento anche l'Atletico.
No, certo, però le palle inattive...
Quello che vuoi, allora se vuoi essere forte, queste cose non devi nemmeno pensare. Certo. Secondo me l'Inter ha la potenzialità di fare qualsiasi tipo di gara, come è successo nella finale dell'anno scorso. Vero. No?
Sì, vuol dire
che... Ma la cosa che a me, da allenatore... Simone, guarda caso, guardate, il portiere è un esperto. Acerbi l'ha preso a zero? A quanto l'ha preso Acerbi? Poco.
Sì.
Devrai.
Devrai a parametro zero. Sì.
Mkhitaryan.
Parametro zero.
Çalhanoğlu
parametro zero.
Çalhanoğlu 31.
Sì.
Sono i giocatori su cui ruota tutto. E questo è costruire una squadra.
Mister, il prossimo anno Taremi e Zelischi, altri due.
Esatto, Taremi e Zelischi, altri due a parametro zero. Sì, sì. Costruzione
no, squadra. Il fatto che tu costruisci la squadra intorno a dei giocatori di personalità e qualità tecnica. Sì, il Çalhanoğlu è il più forte centrocampista che esiste oggi in Europa.
Bella.
Anche se ieri non ha giocato bene.
Però ieri per me si è sacrificato tanto, ragazzi. Io continuo a pensare che abbia fatto un grande lavoro ieri lui.
No, ma lui non tradisce mai la prestazione, però sono d'accordo con Cagni.
Marco, un po' di errori. Cioè, uno come Çalhanoğlu non può sbagliare 20 passaggi in una partita. Non esiste.
Sbagliato un po'. Troppo.
Quindi vuol dire che c'era qualcosa, probabilmente fisica, secondo me.
Certo, fisiologico.
Ma anche nel lavoro, per me ha fatto qualcosa
la partita la fa sempre, però
partite.
Nel dettaglio ha ragione Gagne, cioè,
io l'ho visto spesso
parecchio.
Dietro, veniva dietro, si metteva dietro.
Però sbagliava passaggi facili.
Sì, sì, però c'ha l'84% di precisione di passaggi, non è che ha fatto sto disastro assoluto in partita.
No, però
io non ho letto disastro, Marco, solo abituati.
Chiaro. Voglio sentire anche Antonio su questi tre centrali che hanno dato, e non solo ieri, però ieri sei in Champions contro l'Atletico Madrid, balza agli occhi perché è un conto, è una partecipazione presente e continua, diciamo, contro in Serie A contro le squadre un po' più di minore qualità. Un conto è farlo con l'Atletico Madrid, che ti prendi anche dei rischi, no Antonio?
No, ma la differenza, guarda, avevamo due moduli speculari quasi a confronto, per cui è più interessante, no, quando vai a sovrapporli per vedere la differenza. Quelli dell'Inter, sta lì la vera evoluzione di quest'anno, hanno imparato a costruire in maniera diversa rispetto all'anno scorso. L'evoluzione sta lì. Se andiamo a prendere il gol che l'Inter ha fatto con la Juventus, no? Per cui se ci ricordiamo bene, la palla di Pavard che esce momentaneamente, rientra con Barella, va fuori e poi se la va a prendere praticamente dentro i due centrali della Juventus, che è un movimento che già fanno, cioè l'avevo già visto altre volte. E lì la vera evoluzione, il fatto che Bastoni a Roma in campo aperto, di là che sia una transizione, però va a prendersi uno spazio in campo aperto, è abbastanza raro. Il fatto che voi valorizziate il fatto che De Vrij è più il tempo che va a costruire per linee centrali, quasi invadendo la metà campo avversaria, sta lì la vera evoluzione. Il tutto per riassumere, l'Inter si sta proiettando in quello che in questo momento è un tipo di calcio prettamente più europeo, e la differenza si vede lì, ha molte più soluzioni, non è mai prevedibile. Se vai a vedere spesso e volentieri vedi che Mkhitaryan si trova al centro dei due braccetti e vedi che il centrale invece praticamente è una zona intermedia.
Sì.
Hanno questa capacità di ruotare, che non è facile perché prima togli i riferimenti e poi la qualità dietro di avere un centrocampista che fa partire l'azione ti alza ancora di più il tasso tecnico. Non a caso tutte le soluzioni partono sempre da una costruzione che è fatta veramente con i tempi giusti. Non è un qualcosa di banale, vuol dire che dietro c'è un lavoro.
Io spesso
come ci siamo detti avevo un po' criticato la prima parte di Inzaghi dell'anno scorso, ma era dettata da che la fine
sta,
campionato con 13 sconfitte non potevo dire che il lavoro
è stato fatto. Ma non è che uno si deve giustificare se qualche mese fa ha fatto una critica, Antonio, ci mancherebbe,
secondo me
giusti.
È sempre sana, ripeto, un critica sana, perché chiaramente perché i numeri non parlavano a favore di Inzaghi, ma quando vedi un'evoluzione così non puoi continuare a far finta di niente, deve dar merito a chi ci ha costruito con l'apporto della società un qualche cosa che in questo momento funziona come un orologio. E ripeto, la vera evoluzione al di là della qualità dei singoli, al di là di aver scelto Thuram, al di là di aver portato dentro Frattesi, al di là di tutto quello che si vuole, però la vera evoluzione sta nella costruzione dal basso e dalla capacità che hanno in questo momento di portare i tre centrali ad essere imprevedibili.
Quella
è la vera evoluzione.
Questa è la cosa che ho notato ieri. Se lo fa Guardiola, qui siamo, con tutto il rispetto, sai quanto io ami Guardiola, però insomma se lo fa Guardiola ci facciamo i manifesti, se lo fa qualcuno magari diciamo che no, è perché c'è il giocatore tecnico. Senti, invece su Barella, Stefano, guarda che dato abbiamo preso su Barella, così poi voglio chiedere, fare una domanda. Barella ieri è stato per molti il migliore in campo, 97 palloni toccati, 88% di precisione dei passaggi, ha fatto 4 passaggi chiave, contrasti ne ha vinti 7 su 11 ieri, lì ci sono le zone, la mappa dove si è mosso molto sul campo ieri, sulla parte soprattutto destra, no? Stefano, del campo.
Per me questo centrocampo straordinario che ci sono molto, si complementa, insomma si forma la grande, Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Barella che secondo me ha un ruolo chiave ed è quello di saper rinunciare alle sue qualità migliori, che sono quelle dell'incursore, di tanti gol, potrebbe fare tanti gol in campionato, però secondo me lui ha un pensiero positivo e rinuncia a questo tipo di, anche voglio dire, stabilito con naturalmente con l'allenatore, è più equilibratore, lo vedo migliorato da questo punto di vista, proprio ha un senso tattico migliore di Çalhanoğlu e Mkhitaryan, cioè nel senso è come se si sacrificasse alla causa. E questo salto di qualità in tutto quello che abbiamo detto, di bello, di buono nei confronti dell'Inter, credo che ci sia anche un nuovo ruolo di Barella, lo vedo molto più maturo, più leader, che dice vabbè, sai che c'è, io metto 5 metri indietro, vado sulle preventive perché c'è Çalhanoğlu che c'ha un cannone da fuori aria, Mkhitaryan magari parte e fa le sue scorribande, io sono un giocatore che posso fare l'uno e l'altro, però mi tocca anche, no? Fare un po' il vigile anche soprattutto su quando si perde il pallone, e là l'ho visto anche ieri sera nel secondo tempo molto bravo,
molto bravo. È il più forte calciatore italiano, cioè, sì. Ci chiede un ascoltatore,
per te,
Cagni è il più forte calciatore italiano, Barella
tecnicamente è il più forte centrocampista che abbiamo, per qualità tecniche, fisiche, c'è tutto, se migliora nel carattere a me delle volte mi fa incazzare, però dei comportamenti che ha deve migliorarli quelli, perché risulta antipatico, e antipatico sicuramente lui non lo è, deve smetterla di lamentarsi che diventa un grande giocatore. Sul discorso che stavate facendo avete perfettamente ragione, ma guarda caso anche questa cosa ho detto all'inizio dell'anno, se ti ricordi Marco, è il terzo anno di Inzaghi. E se capiscono in società che devono prendere un allenatore, fidarsi di questo allenatore e programmare negli anni, questa è una cosa che non fa nessuno, più nessuno, e devi avere, guarda caso, hai un direttore sportivo che ha 50 anni che fa questo mestiere, e quindi tutto diventa più facile. Oggi il problema del calcio italiano non sono i giocatori, ma sono i dirigenti.
Certo, assolutamente.
Ma non solo quello, guarda, ti dico una frase fortissima questa, allora, morti noi della mia generazione e la vostra, sarà un casino.
Speriamo di no, dai, cerchiamo di mandare qualche messaggio così. Antonio, voglio sentire anche il tuo pensiero su Barella, perché prima un ascoltatore ha detto lo ritengo il giocatore più forte che abbiamo in Italia, e a me, io ho detto prima con Stefano chiacchierando in apertura, a me mi sembra un piccolo Nedved, no? Nedved è sicuramente più forte, però lui ha delle caratteristiche così, un giocatore proprio sempre presente, non lo so, che ne pensi Antonio?
Allora, sul fatto che sia, diciamo così, uno dei cuori pulsanti dell'Inter, qua non ci piove. Io ti dico, anche se magari è meno continuo, però ce n'è un altro che io, a mio modo di vedere, è forte per la generazione che stanno vivendo adesso, che è Pellegrini della Roma, per qualità. Sono però due giocatori che sono un po' discontinui, perché Pellegrini avrebbe tutto, ma in questo momento gli manca qualche cosa, che è la continuità. Barella invece ha quella maturità che è data anche dal fatto che viene da campionati importanti, dall'aver vinto lo scudetto, e probabilmente ti dà quell'autostima che in questo momento ti permette di avere quell'equilibrio sia tecnico che tattico che probabilmente a Pellegrini qualche cosina manca. Ripeto, visto che me l'hai chiesto, dico due giocatori che io reputo fra i più forti tecnicamente, e proprio anche come hanno tutto, perché hanno capacità di finalizzare, qualche volta sono determinanti, ho detto Pellegrini un po' meno. Però ripeto, in questo momento Barella è difficilmente sostituibile nel centrocampo dell'Inter.
L'Inter
ha preso come alter ego Frattesi, però se andiamo a vedere ha maturato un'intelligenza calcistica che è veramente fuori dal comune. Sa buttarsi dentro, come ha detto prima Stefano, sa togliersi dalla linea dei centrocampisti per favorire l'inserimento degli altri, sa scendere quando ci sono le rotazioni,
sa menare quando serve,
a volte il braccetto,
via le botte. Cioè,
non è un qualche cosa che riesce a mettere dentro in una stagione, lo maturi un po' alla volta, e probabilmente lui in questo momento è forse all'apice di quello che può essere il suo bagaglio tecnico. Questa è la mia impressione, poi magari ripeto, a qualcuno può piacere dal punto di vista o un po' meno caratteriale, perché lui è così, bisogna anche qualche volta accettarlo, però onestamente è difficile fare a cambio con qualcun altro. Ripeto, l'unico giocatore che gli metto in questo momento, che potenzialmente, anche se gli manca ancora un po', è Pellegrini della Roma.
Vi sto per salutare.
Sui corner dell'Inter, a favore, è lui che fa il libero.
Bella sottolineatura, mister. L'ultima la chiedo al mister, però cambio un attimo argomento. Mister, la mossa del Napoli di Calzona, può essere il momento della riscossa del Napoli? Che dici?
Non entro in merito perché, come ho detto prima, il problema sono i dirigenti molte volte. De Laurentiis è molto bravo, quest'anno ha toppato di brutto. Poi, avendo fatto dichiarazioni come ha fatto lui, adesso io parlo del primo allenatore, no, di Garcia, ha detto, la prima volta ci siamo incontrati, gli ho chiesto del Napoli, lui mi ha risposto, non lo conosco. E tu prendi un allenatore che ti risponde così? Non lo so, c'è qualcosa che non va. E infatti poi...
E Calzona che dici?
Non lo conosco, non saprei dirti.
Sai, è un po' sarriano, spallettiano...
Sì, ma è chiaro che in una situazione come questa il presidente ha fatto bene a prendere uno che conosce l'ambiente, è stato 4 anni lì, lo conoscono i giocatori, conosce tutte quelle cose, in questo momento va benissimo, perché non bisogna prendere un altro che poi arrivava e magari voleva portare le sue idee. Io comunque sto dicendo da tempo che va benissimo tutto, perché poi se non vengono i risultati la colpa è sempre dell'allenatore. Ma i giocatori hanno una grande responsabilità, i giocatori del Napoli, perché sono forti, perché è una squadra forte. Certo. Quindi lì personalità poca,
Senti, guarda, arriva un messaggio bellissimo dello Giro. Piacenza Foggia 5-4, era allo stadio. Gigi Cagni ha fatto la storia del Piacenza e sarà sempre ricordato con affetto. Per l'altro farebbe ancora benissimo, visto che quando interviene da voi esprime sempre saggezza. Peccato per la stagione del 2004, ma lì chissà cosa successe ai piani alti. Poi aspetta, ce n'è un altro che addirittura ti dice, ma mister, ma lei...
Marco... Devo dirti, questa cosa è troppo bella, questa è quella del 5-4, perché è l'unica partita in cui alla squadra che ormai conoscevo, ecco il discorso che ti facevo prima dei 3 anni, che ho detto, ragazzi, oggi giochiamo come Zeman, uguale, non me ne frega un cavolo quello che succede, perché sto cavolo del Zeman di qua e di là, ho detto, giochiamo uguale, vediamo cosa succede. Adesso quello che è successo.
Stavi un po', come si dice a Roma, rosicà per Zeman, e quindi dice, sfidiamolo sul suo piano, insomma.
No, dai, scherzo. Era perché il momento, sai,
lo so. Quello... No, c'è una domanda, rispondi secco perché devo chiudere. Domanda per te, ti dicono, se ti offrissero la panchina della San Benedettese, accetteresti?
Sono in pensione, ho detto pubblicamente.
Hai risposto.
Questo calcio
basta,
non mi piace più.
Non ti piace più.
Non il calcio, non mi piace più l'ambiente calcistico.
Senti Antonio, nel salutarti invece ti chiedo una cosa. Ieri è andato via un grandissimo del calcio, no? Breme, tu lo conosci, lo hai vissuto. Ti posso chiedere un pensiero, un ricordo? E, tra l'altro penso che sia stato uno dei terzini che insomma... Bastava vederlo quando giocava con quel piede, lo metteva il pallone dove voleva.
No, ha fatto male, Marco, sentire ieri, sai, quando rimani senza parole, no? Noi ci eravamo trovati, te l'avevo forse anche detto, nella stagione scorsa con i ragazzi dell'UEFA del 91, c'era anche lui, penso che lui aveva preso un autista venendo giù da Monaco, perché il giorno dopo, la mattina, doveva lavorare per la TV tedesca e fare un'intervista ai giocatori del Bayern Monaco. Si era fatto 5-6 ore di macchina per poi rientrare nella notte. Io mi ricordo il primo anno quando ci allenava Trapattoni, che io arrivavo dall'Udinese, e mi ricordo che spesso e volentieri con lui si chiacchierava, perché ero molto curioso, no? E parlando così, tanti si ricordano della finale mondiale, l'hanno citato, se non sbaglio, ho visto anche un'intervista bellissima di Andrea Mandorlini che parlava un po' di Andy, e lui mi disse, guarda, io per la potenza uso il sinistro per crossare, ma per la precisione uso il destro, e non a caso ai mondiali del 90 in finale lui tira il calcio di rigore e lo trasforma di destro. Era di una semplicità nel fare le cose che era veramente pazzesco, è dotato di una tecnica, ragazzi, che ho visto pochi giocatori tecnicamente usare tutti e due i piedi a quell'epoca, adesso magari il calcio è molto evoluto, però ripeto, magari tante volte si parla del giocatore, ma dal punto di vista umano,
ripeto,
di qualche serata uscito insieme con lui con Lotta, quando ripeto, ero un ragazzino, arrivavo dall'Udinese, per cui ero il signor nessuno che era stato chiamato all'Inter e loro mi hanno assorbito, e per farmi velocemente entrare nel mondo Inter, mi ricordo le prime sere uscivo con loro, che è una cosa che è abbastanza anomala. Ripeto, questi erano campioni del mondo, per far capire lo spessore, il lato anche umano che questi giocatori avevano.
Eh sì, bello, bel ricordo. Dai Antonio, ti voglio ringraziare, e voglio ringraziare anche mister Cagni per essere stati con noi, aver fatto questa chiacchierata di calcio. Grazie ragazzi, a presto, un abbraccione forte.
Ciao Antonio.
Grazie. Ciao. Stefano, c'ho una domanda per te e per gli altri che arrivano, sempre sull'Inter, per chiudere un po', okay, diciamo, il discorso.